radiocittaperta.it, la tua radio online.
Bentornate e bentornati ad Animal Voice. In questo 5 di marzo Michela Ciandra vi accompagnerà fino alle 18 su Radio Città Aperta. Se volete mandare SMS e WhatsApp potete farlo al 340-197-4468. Siamo in diretta su radiocittaperta.it, ma anche in video diretta Twitch, quindi saluto come sempre le amiche e gli amici di Twitch, ciao! E saluto anche tutte le persone che mi stanno ascoltando in podcast oppure in replica, durante la replica del venerdì che va in onda dalle 15 alle 16, quindi un saluto a tutte e a tutti. E oggi, ufficialmente, in realtà era ieri, però non fa niente, compio un anno a Radio Città Aperta, quindi auguri a me. E questa bella avventura appunto è iniziata un anno fa, io sono contenta. L'ho usata un pochino per come forma d'attivismo in un certo senso. Io sono un'attivista che si occupa di diritti per animali, che magari va in piazza a dire la sua quando ci sono delle cose che non vanno, vado all'interno dei rifugi, però ecco, questo l'ho trovato un modo per fare in qualche modo informazione e portare un pochino il messaggio antispecista nelle case degli altri, quindi mi auguro che sia arrivato un pochino e stia arrivando un pochino questo messaggio, che cerco di darlo sempre in un certo modo, non usare troppo... L'inquietudine. Quindi spero sia arrivato e grazie per il supporto. Iniziamo ufficialmente la puntata di Animal Voice con Calamassi alla Maiana.
Sicuro non riesce a fare. Mi dici torno in Argentina. Questa che passiamo per la Maiana, è l'ultima settimana. Ce l'aspettavamo, lasciato stare. Sempre litigare.
Calamassia alla Maiana ad Animal Voice. E ci spostiamo direttamente a Trento, visto che ieri c'è stata una manifestazione davanti alla regione. E perché? Perché si discuteva di una legge di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, la famosa così chiamata legge Ammazza Orsi, proposta da Fugatti e dalla sua giunta. Ecco, ieri si discuteva di questo DDL e alla fine, tra le varie discussioni, diciamo le proteste degli attivisti, le tensioni che ci sono state anche con la polizia, purtroppo la legge è passata, ma questo ce lo aspettavamo. È passata con 19 voti, 2 no e 11 astenuti, a parte il fatto... incommentabili gli astenuti, però ecco, anche per, se quegli astenuti avessero votato sì, comunque la legge sarebbe passata comunque. Io ricordo che cosa dice, di che cosa parla questa legge. Praticamente prevede l'uccisione di 8 orsi l'anno, di cui 4 femmine e 4 maschi, 2 adulti e 2 giovani esemplari, 2 giovani individui, 2 per ogni appunto specie. E ecco, questo lo sta decidendo la PAT, quindi Provincia Autonoma di Trento, lo sta decidendo ISPRA, che comunque è responsabile in quanto sembra aver completamente dimenticato di essere un organo scientifico, un organo che è a disposizione ma non è a servizio, non deve essere a servizio della politica. Invece a quanto pare in quest'ultimo anno, in questi ultimi 2 anni si sta dimostrando tale. E Fugatti, con questa scusa degli orsi problematici da lui definito, ha creato intorno a sé tutta una politica di terrore che ha terrorizzato in primis ovviamente le persone che vivono a Trento e di conseguenza insomma tutti i paesi limitrofi. È vero, non è facile vivere e convivere con un animale selvatico come l'orso, però è anche vero, così come dice Assemblea Antispecista e Scopi Collettiva, che ricordo sono 2 delle realtà che si trovano sul territorio, soprattutto Scopi Collettiva, che insomma stanno lottando da anni e negli ultimi mesi per fermare tutto quello che sta avvenendo a Trento. Loro hanno creato anche un volantino che hanno consegnato ieri alle persone che erano presenti sul posto. E ci dicono proprio la legge Ammazza Orsi perché è sbagliata. Io ve lo leggo. Allora, innanzitutto viola la direttiva Habitat, che prevede che l'orso abbia la più grande protezione, perché è uno dei selvatici, no? Io ricordo che soprattutto nell'area di Trento c'è stato il famoso Life Ursus, quindi l'orso in via d'estinzione è stato riportato nel territorio, la regione, la provincia ha ricevuto una marea di soldi, non si sono adoperati per mettere in atto tutta una serie di cose che servono per poter far convivere uomo e orso, e adesso ci troviamo in questa situazione dove l'orso è di troppo e quindi deve essere fatto fuori. La legge ammazza orsi non tutela le persone, perché non c'è alcuna evidenza scientifica che uccidere orsi diminuisca i conflitti. Uccidere 8 orsi l'anno, più il bracconaggio, più l'isolamento genetico, questo darà via a un'estinzione molto ma molto veloce. La giunta fugattiana non ha mai fatto prevenzione, quello che vi dicevo, e informazione, e concepisce solo di uccidere. In questi mesi ne abbiamo parlato veramente tanto di Fugatti, della sua giunta, di quelle che sono le loro azioni. Loro non prendono in considerazione nemmeno una via di mezzo: o si ammazza o al massimo si imprigiona a vita a Castellar. Inoltre ricorda Scopi Collettiva e l'associazione Stop Castellar che il bosco non è solo dell'uomo, il bosco in primis è degli orsi e degli animali selvatici, e quindi bisognerebbe convivere in armonia, trovare degli escamotage per convivere in armonia. E anche la vita, ricordano, anche la vita degli animali conta, e il 60% degli orsi morti è dovuto proprio a causa dell'uomo. Quindi, sempre peggio, io direi, purtroppo la provincia autonoma di Trento sta badando soltanto ai suoi interessi, dà profitto agli interessi degli allevatori, del turismo, del settore del turismo. Per quest'ultimo, soprattutto l'orso, è un individuo scomodo, perché fa paura, non ha alcuna utilità e quindi va di conseguenza eliminato. Quindi una legge abominevole è passata quest'oggi in Italia e dobbiamo unirci, almeno fare informazioni e divulgare sempre di più, perché spesso nessuno sa niente, cioè spesso le persone con cui mi trovo a parlare non conoscono la realtà effettiva della provincia autonoma di Trento, quindi è giusto parlarne. Big Yellow Taxi, Joni Mitchell, e poi si torna ad Animal Voice.
Put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.
Up a parking lot.
Joni Mitchell ad Animal Voice con la sua Big Yellow Taxi. Sono le 17:18 a Radio Città Aperta e Michela Ciandra vi sta parlando. Circa Circa un mese fa, un team di ricerca dell'Istituto per la Scienza e la Tecnologia Ambientali dell'Università Autonoma di Barcellona, un nome lunghissimo, ha pubblicato un articolo su una rivista che si chiama Proceedings of the National Academy of Science. E questa ricerca, questo articolo, mostra come i membri delle società che non ruotano intorno al benessere materiale, quindi principalmente sono comunità indigene, risultano essere più soddisfatte e più felici di tutte le persone che vivono nei paesi più ricchi del mondo. Quasi 3.000 sono le persone che sono state intervistate, per la precisione 2.966 persone, provenienti da siti differenti, quindi 19 siti diversi su 18 paesi e 5 continenti, quindi sparsi un po' in tutto il mondo. E con modelli di società differenti, però di base queste persone vivono, appunto, molte sono indigene, quindi vivono immerse nella natura e vivono con pochissime, se non zero, ricchezze materiali. Ok? Quindi, questa ricerca è stata condotta in base alle loro attività commerciali. È stato, riportato un indice di felicità studiato in base a, insomma, un report mondiale sulla felicità, ma non ci concentriamo su questo. E praticamente le interviste sono avvenute sul campo e variavano, la durata dell'intervista variava tra i 40 e i 90 minuti, quindi neppure troppo veloci, insomma, hanno cercato di fare molte domande per approfondire il tema. E una serie di domande erano divise in molte sezioni e gli intervistati dovevano rispondere indicando il loro livello di soddisfazione. E quindi si è giunti praticamente alla conclusione, sono stati raccolti i dati, ovviamente poi sono stati anche osservati da antropologi e sociologi, è stato creato un indice unico per dare una lettura unica a tutti questi risultati. Insomma, e nonostante in molte regioni si registrino delle entrate monetarie inferiori ai 1.000 euro, 1.000 dollari in realtà per individuo, ecco, la media del punteggio si è aggirata tra i 6.8 e i 10, che è un punteggio molto alto. Addirittura alcune comunità hanno raggiunto il punteggio di 8 ed è superiore a quello della Finlandia, che è la prima in classifica nell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in quanto ha un totale di 7.9. Insomma, tutti questi numeri per dirvi che grazie a questo studio, si è giunti alla conclusione che il denaro non fa la felicità, anche se a noi risulta un po' strano ultimamente, però è così, effettivamente le persone felici che sono state intervistate sono tutte persone che vivono intanto circondate dalla natura e vivono davvero con poco denaro, se non nulla. E quindi facciamoci una domanda, insomma, voi la cambiereste la vostra vita? Voi vi circondereste? Vi viene voglia di avere un contatto con la natura maggiore rispetto a quello che state vivendo in questo momento? A me piacerebbe leggere le vostre risposte. Se vi va, vi ricordo il 340 197 4468, oppure in direct sul mio profilo Instagram I am la Chandra, e ci possiamo fare una chiacchierata insieme. Intanto ci ascoltiamo un po' di bossa nova. Baila nova a felicidade.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é uma pluma que o vento vai levar. Thank you.
Lasciasti ma vita frevi, precisa che il vento si para. La felicità di tuo proprio pari, la grande illusione del carnaval.
Baila Nova con la loro bossa nova a Felicidade ad Animal Voice. E io intanto che la rimetto di sottofondo saluto Simon che dice che a lui piacerebbe molto recarsi in campagna. Perché non lo fai, Simon? Che aspetti? Invece Francesca ci dice assolutamente no, io rimango dove sto, sto bene in città. Quindi comunque un saluto a voi due. anche se di sottofondo c'è Bossa Nova, ci trasferiamo alle Hawaii, sull'isola di Kauai, che è una delle più antiche dell'arcipelago, le più affascinanti, perché è ricoperta di verde, quindi c'è una natura che ve lo dico a fa. Mi piacerebbe, uno dei miei sogni è appunto andare a vedere le Hawaii, spiagge chilometriche. Però in questo arcipelago, in quest'isola nello specifico, si trovano tantissimi cani randagi. E quindi, che cosa si sono inventati? Secondo la Kauai Human Society, che dovrebbe essere un rifugio, ecco, qui si trovano più cani randagi che persone. Quindi, diciamo, porini, è un problema. Moltissimi di questi cani sono cani che sono stati allevati per la caccia ai maiali, però sono poco performanti, quindi come succede anche in Italia, in Europa e quant'altro, quando i cani da caccia non cacciano o non sono poco performanti, appunto vengono abbandonati. Oppure sono troppo anziani, quindi sono cani che non servono più, tra virgolette, no? E quindi finiscono per essere anch'essi abbandonati. Per cui si sono ritrovati a gestire i rifugi, questo rifugio Kauai Human Society si è ritrovato a gestire una marea infinita di cani. E cosa si è inventato? Praticamente stanno organizzando delle giornate nelle quali chiunque desidera può prendere in prestito, loro scrivono così, tra virgolette, uno dei cani del rifugio e portarlo con sé durante le esplorazioni dell'isola. Quindi gli umani avranno dei compagni pelosi durante tutto il tragitto con i quali condividere le giornate e di conseguenza i cani hanno la possibilità di uscire dal rifugio, di fare esperienza e magari trovare anche adozione. Perché molte delle storie di questi cani si conclude, per fortuna, prende una nuova strana e bella strada, che è quella appunto dell'adozione, perché molti degli umani si innamorano poi del peloso che incontrano durante questa esperienza e quindi poi lo portano con sé a casa. Quindi è possibile adottarli durante queste gite. Oppure anche solo per poche ore, comunque si regala una giornata, ripeto, e delle esperienze a questi cani che sennò sarebbero sempre all'interno del rifugio. E poi si può contribuire anche a sostenere il rifugio che si trova sull'arcipelago, che insomma si adopera per dare una vita dignitosa a questi cagnolini che altrimenti sarebbero, insomma, randaggi, appunto, così come li hanno trovati, e magari senza cibo o senza cure. Quindi un applauso a questo rifugio sull'arcipelago dell'isola d'Hawaii. E adesso ci ascoltiamo The Soft Moon, che ci prepara un po' al mood di oggi. Io avevo, in una story che ho fatto, avevo avvertito che volevo dedicare la puntata agli alberi e quindi parleremo di alberi, ma inizialmente notizie non troppo felici, ma restate collegati e collegate, perché insomma è una notizia importante anche questa. The Soft Moon Westing.
Thank you.
Soft Moon Westing. Come dicevo, ho scelto questa musica perché ci introduce un po' l'argomento che sto per affrontare, che è quello dell'abbattimento degli alberi, dei larici di Ronco. E, ecco, questa procedura costerà 2 milioni di euro per ciascuno dei praticanti italiani di bob, skeleton e slittino, che sono tra le discipline che dei giochi invernali di Milano Cortina del 2026, quindi è una preparazione quella che stanno compiendo. Circa 500 sono i larici da abbattere per la costruzione quindi di questa nuova pista da bob per i giochi olimpici, appunto. Secondo però il comitato scientifico dell'altra montagna, sembrerebbero essere molti di più i larici che vogliono sacrificare, ovvero circa 2000. Stiamo parlando di alberi secolari e dopo parleremo perché sono importanti gli alberi e perché è importante proteggerli. Intanto, innanzitutto, parlando della pista di Bob, insomma, come volete dirlo, intanto è una pista che non è sostenibile, perché a parte il disboscamento, che è gravissimo, soprattutto in questo momento dove si parla tanto di caldo, stanno aumentando le temperature, quindi l'aumento della temperatura proprio nella terra, nel mondo, ecco, innanzitutto sta costando 118 milioni di euro, soldi che potevano essere utilizzati per tutt'altro, e soprattutto è una pista che verrà utilizzata durante, appunto, questi giochi olimpici, ma poi, insomma, è di scarsa utilità, perché c'è un numero limitato di praticanti di bob, di skeleton, di slittino, che sono in Italia appena 59 ufficialmente. Quindi per 59 persone noi stiamo abbattendo quasi 2000 larici secolari. Ci sono degli esperti che dicono la loro, ovviamente, fra questi Giorgio Vacchiano, che è un ricercatore di gestione e pianificazione forestale presso l'Università Statale di Milano, e anche il comitato scientifico, appunto, l'altra montagna, che è legato al quotidiano il Dolomiti, e sono molto chiari. Vacchiano dice, ve lo leggo, evidenziano le conseguenze ambientali e sociali. La priorità data dagli eventi sportivi rispetto alle necessità quotidiane delle comunità montane, lo spopolamento, il dissesto idrogeologico, quindi non viene considerato questo. E l'idea di costruire questo impianto ex novo, quindi da capo, dà un segnale che indica che non si stia dando peso ai problemi ambientali, climatici, economici, quindi è un messaggio socialmente devastante, diseducativo e incoerente, dice lo stesso Vacchiano. Si contesta quindi anche la mancanza di mete alternative, perché inizialmente si pensava di spostare questo gioco a Innsbruck, a St. Moritz, dove ci sono già delle piste a disposizione. Invece no, famo i fighi, quindi che ce frega, abbattiamo tutto. Intanto questa è la politica dell'abbattimento, dell'uccisione, come ben potete ascoltare, e quindi stanno utilizzando anche risorse, progetti che sono utili soltanto a emettere ancora più CO2 e a portare ancora più problemi al nostro ambiente. Per la consigliera veneta Cristina Guarda, lei dice: le scuole venete hanno ricevuto con il PNRR meno soldi che la pista da bob. Ma cosa stiamo facendo a questo nostro mondo e a questa nostra Italia, in particolare in questo momento? Ovviamente ci sono degli attivisti che si sono uniti, che stanno protestando, fra questi Extinction Rebellion per l'ambiente, perché anche gli esperti, i ricercatori, stanno dando un giudizio negativo a quest'opera che non è affatto un'opera d'arte. E senza contare anche i costi di gestione di questo impianto a cui andrà incontro, perché sono dei costi veramente molto alti, si parla di addirittura oltre 1 milione di euro. Ce lo dice la stessa città di Torino, che ai giochi del 2006 ha creato appunto una pista, la pista di Cesana, che poi è stata abbandonata dopo qualche anno proprio perché aveva eccessive spese di gestione, e probabilmente finirà così anche questa. Tra i vari attivisti c'è un musicista che si chiama Mario Brunello, che è salito a Cortina per protestare anche lui a suo modo, e tra gli arbusti ancora in piedi e quelli già abbattuti lui ha iniziato a suonare il cigno, che è un pezzo corale che racconta delle stelle alpine che ricrescono ogni anno dove riposano i corpi degli alpini deceduti in guerra. E lui dice queste sue testuali parole: sono qui per dare voce a questi larici che sono qui da secoli e che dovrebbero essere ascoltati. La mia è una richiesta di pietà per lo scempio che sta avvenendo nel bosco di Ronco. Con un po' di musica ho provato a dare a questi alberi una voce, proprio adesso che abbiamo bisogno del loro aiuto per questo pianeta. Ascoltiamoli. E si protesta anche a Pordenone, perché a Pordenone vogliono tagliare i tigli, dei tigli sani di oltre 70 anni, e lo denuncia il profilo Prospettive Vegetali, che vi consiglio di seguire su Instagram, che chiede di agire, chiede di condividere la notizia come se fossimo noi stessi cittadini di Pordenone, quindi come se ci toccasse davvero dal vivo questa, in prima persona, questa notizia, o come se fossimo noi la resistenza, quindi noi dovremmo essere la resistenza dei più deboli per questi alberi, in particolar modo in questo momento, che sono un patrimonio arboreo che non deve essere assolutamente toccato. Quindi ci uniamo a questa protesta e vi chiedo, se vi va, di condividerla. Quindi c'è un video di Prospettive Vegetali che vi spiega che cosa sta avvenendo, e facciamo gran voce, urliamo questa protesta. Alleggeriamo un po' il mood con Francis Cabrel, L'arbre va tomber.
Salissaient les murs, mais rien ne doit rester. Le monsieur veut garer sa voiture. Nous, on l'avait griffé juste pour mettre des flèches et des cœurs. L'arbre va tomber, le monde regarde ailleurs. L'arbre va tomber, ça fera de la place au carrefour. L'homme est décidé, et l'homme est le plus fort, toujours. Ouh, c'est pas compliqué, ça va pas lui prendre longtemps. Tout faire dégringoler, l'arbre avec les oiseaux dedans. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient, et tellement qui s'y abritent encore. toujours sur nous pencher quand les averses tombaient. Une vie d'arbre accouchée dehors.
Francis Cabrel, mi scuso per la pronuncia in francese, ma io non ho studiato francese, quindi me la invento, vado a orecchio, ecco. Che poi questa canzone in realtà parla proprio di alberi che vengono abbattuti, ma Francis Cabrel lo fa in un modo più sarcastico, quindi sembra un mood felice, però poi ci dice nel testo che l'albero cadrà, i rami sporcavano le pareti del resto, quindi niente deve rimanere perché il Signore vuole parcheggiare la sua macchina. E poi continua a dire che l'albero cadrà, farà spazio all'incrocio, perché l'uomo è deciso, l'uomo è più forte sempre, e non è complicato, che ci vuole? Buttalo giù, abbattilo.
Toujours sur nous pencher quand les averses tombaient, une vie d'arbre accouchée dehors. L'arbre va tomber, on se le partage déjà. Y'a rien à regretter, c'était juste un morceau de bois. Ouh, un bout de forêt, avancé trop près des maisons. Et pendant qu'on parlait, l'arbre est tombé pour de bon. Y'avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient.
Insomma, con questi soldi del PNRR potevamo piantare una marea di alberi, invece decidiamo di utilizzarli per abbatterli, è proprio la contraddizione dell'Italia. E l'Italia dovrebbe prendere invece come esempio, come spunto, la Tanzania. In questo momento sì, in Tanzania ci sono delle comunità locali che hanno ripristinato 18 milioni di alberi. Insomma, stiamo parlando della Tanzania che ha vissuto e ha affrontato dei momenti veramente pesanti, tipo il disboscamento negli anni precedenti, la degradazione del suono, l'impatto del cambiamento climatico. Vi suona un po' familiare sta roba? Bah, però probabilmente a chi decide di abbattere larici secolari questa roba non gli risuona, oppure si stanno intascando una marea di soldi, ma questo sono io a dirlo, quindi non è ufficiale. Come hanno fatto in Tanzania? Allora, hanno adottato delle pratiche innovative per rigenerare degli alberi che erano già presenti sul territorio e poi hanno creato una sorta di mezzaluna, se voi andate a vedere è proprio una mezzaluna, una sorta di cespuglietto sul terreno che serve appunto per raccogliere l'acqua piovana. Così possono ripristinare a loro volta la possibilità di utilizzare l'acqua e di dare appunto alimento a questi nuovi alberi. Ma perché sono importanti gli alberi? Perché sono nostri alleati? Sono importantissimi per l'ecosistema e di conseguenza, cosa che ho detto veramente una marea di volte ad Animal Voice, noi siamo all'interno di un ecosistema, quindi se cade qualcosa che supporta la nostra vita, cadiamo anche noi di conseguenza, moriremo anche noi di conseguenza. Le specie vegetali, in particolar modo gli alberi, forniscono in primis l'ossigeno. E già solo questo ci dovrebbe, insomma, far pensare prima di abbattere un albero, soprattutto sano. E al contempo contribuisce, è essenziale per la catena alimentare del nostro pianeta, di noi esseri umani, ma fornisce cibo anche per altri esseri viventi, dà riparo a insetti, ad uccelli, ad alcuni mammiferi e contribuisce alla variazione di vita all'interno del nostro ecosistema. Grazie ai processi di respirazione, di fotosintesi, gli alberi aiutano a contrastare il riscaldamento climatico. Perché? Perché assorbono l'anidride carbonica e contribuiscono a pulire l'aria, quindi incamerano sostanze che sono nocive per chi le respira, ovvero i biossidi di zolfo, di ozono, gli ossidi di azoto. Quindi dovrebbero esserci più alberi in città affinché avvenga una termoregolazione ambientale. C'è uno studio molto interessante che è stato fatto semplicemente su una strada, su un viale alberato in estate, la temperatura risultava essere ovviamente inferiore rispetto alla strada, una strada simile nella stessa zona della stessa città che era priva di alberi. Veramente basta poco, è una cosa logica, e invece noi, per dire loro, ragioniamo al contrario. Se ci fossero più alberi anche nelle campagne o nelle montagne, questo significherebbe meno erosione del suolo, meno dissesto idrogeologico, scusatemi, e quindi salvaguardare gli argini, i terreni che sono attraversati dalle acque. Anche questo vi risuona, insomma, lo abbiamo visto cosa è successo in Emilia-Romagna. Però continuiamo a fare il contrario di quello che dovremmo. Va bene, io mi sono scaldata troppo, quindi mi ascolto Lana Del Rey, Cherry, e poi si torna ad Animal Voice per concludere la puntata. Siamo giunti al momento goccia d'assenzio, non mi sono resa conto che l'orario, insomma, è terminata la nostra ora, quindi io vi ricordo che dopo di me andrà in onda Irene Worms, quindi do il cambio, do il microfono a Irene Worms con la sua onda sonora, e poi dalle 20 Rivoluzione Classica con Attilia Chiocco Cernitori, e poi dalle 21 Mojo Station con Gianluca Diana e Pietro Paolo Moroncelli, e poi inizieranno dalle 22:30 per tutta la notte le selezioni musicali di Radio Città Aperta, quindi se vi va potete lasciar suonare la radio che vi farà sicuramente compagnia. E per il momento goccia d'assenso ho scelto una poesia di Vasco Mirandola che parla proprio di alberi e dice così: hanno detto che è stato un seme caduto nel duro della terra, ha portato scompiglio tra i sassi. Un seme, hanno detto, un apostrofo di aria, uno scatto del cielo. E dentro c'era la legge di quel che nasce e trema, la formula del sangue e della linfa, l'inizio di ogni canto. A me pareva gettato dalla mano prodigiosa di un animale celeste, perché chi l'avesse visto potesse dire: è albero, è presenza.
I fall to pieces when I'm with you. Why? 'Cause I love you so.
E quindi io vi ringrazio per essere stati e state con me, vi ringrazio per aver celebrato questo compleanno a Radio Città Aperta con me, per avermi ascoltato. Ringrazio le persone che mi ascolteranno in podcast, che vi ricordo, insomma, sarà a disposizione tra pochi minuti direttamente sul sito, e ringrazio le persone che mi ascolteranno durante la replica del venerdì dalle 15 alle 16 sempre su radiocittàaperta.it. Quindi passo la palla a Irene Worms e nel frattempo ci ascoltiamo Paul McCartney, Three Legs. Ciao, a presto!
Dog is there. My dog, he got three legs, but he can't. ain't got one.
Radiogitaperta.it, la tua radio online.